Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran denuncia il governo di Albania all'ONU per l'attacco all'ambasciata di Teheran. Il regime sionista utilizza droni contro i palestinesi. Il Libano ha arrestato una spia del regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, sabato il 10 settembre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento riguarda l'OPEC e la riduzione della produzione di petrolio. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi, che si intitola Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato alla presentazione delle attrezzature turistiche del nostro paese. Ora amici, passiamo alle notizie. Il rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, in una lettera inviata al segretario generale dell'ONU e dall'inviato permanente dell'Albania presso questa organizzazione, ha condannato le misure violente adottate dal governo di Tirana contro la sede diplomatica e consolare dell'Iran in questo paese. Secondo l'IREM, nella lettera dell'inviato della Repubblica Islamica, di cui una copia è stata inviata anche ad Antonio Guterres, si legge: Teheran condanna fortemente gli atti violenti commessi dalla polizia albanese l'8 settembre 2022 contro la rappresentanza iraniana a Tirana, entrando nella sede diplomatica senza il permesso delle autorità iraniane. Dal 2013 l'Albania ospita membri della famigerata organizzazione terroristica del Mujahedin Khalq MKO, che ha ucciso più di 12.000 civili e autorità iraniane durante la sua brutale campagna terroristica alla rivoluzione in Iran del 1979. In precedenza il gruppo MKO ha effettuato dall'Albania numerosi attacchi informatici contro le infrastrutture e la rete iraniana. L'esercito del regime sionista intende utilizzare droni armati contro i palestinesi, secondo l'IREP, citando il canale televisivo israeliano Channel 11 News. I comandanti dell'esercito sionista in Cisgiordania occupata ed il comandante della brigata Menashe sono stati addestrati sul funzionamento dei droni armati da utilizzare nelle invasioni nelle aree della Cisgiordania. I droni verranno utilizzati per bombardare alcune aree classificate come difficili in cui i militari affrontano la resistenza armata dei combattenti palestinesi quando invaderanno queste città, cittadini o campi profughi. Ormai la forza della resistenza palestinese in Cisgiordania è diventata una grande sfida per le autorità sioniste. Le forze dell'Agenzia di Intelligence e Sicurezza Interna del Libano hanno arrestato un cittadino siriano che spiava per conto dell'Agenzia di Intelligence israeliana nota come Mossad. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, citando il quotidiano libanese Al-Akhbar, l'arrestato lavorava come un medico in un ospedale di Stoccolma in Svezia ed era entrato in Libano dall'aeroporto di Beirut nel mese di agosto e stava spiando per conto del regime sionista. Questo medico è stato catturato dopo che gli ufficiali dell'unità dell'intelligence libanese hanno rintracciato gli account elettronici utilizzati dagli agenti delle agenzie di spionaggio del regime israeliano. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha minacciato di sanzionare le società che acquistano il petrolio russo al di sopra del limite del prezzo stabilito. Secondo l'IRI, venerdì sera il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, pubblicando le linee guida su un meccanismo che imponesse un limite al prezzo del greggio russo, ha minacciato di imporre sanzioni alle persone e ai paesi che effettuano acquisti significativi di petrolio al di sopra del limite di prezzo, così come coloro che forniscono informazioni false su tali acquisti. Purtroppo potrebbero essere un obiettivo per un'azione di applicazione delle sanzioni. La guida del Tesoro arriva una settimana dopo che i ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo per stabilire il massimale dei prezzi dopo mesi di discussioni. L'obiettivo è limitare le entrate della Russia dalle esportazioni di petrolio greggio e prodotti raffinati. I terroristi del Daesh hanno attaccato le zone del nord del Mozambico, decapitando 6 cittadini di questo paese e sparando un colpo nel cervello di una suora italiana. L'organizzazione terrorista ha pubblicato la rivendicazione su alcuni suoi account sull'applicazione di messaggistica di Telegram a nome della provincia dell'ISIS nell'Africa centrale. Il Daesh ha anche reso noto che i suoi militanti hanno bruciato una chiesa, 2 veicoli e altre proprietà della missione della provincia di Nampula nel nord del paese. Secondo le stime preliminari, la ricostruzione dell'Ucraina costerà 349 miliardi d'euro in una valutazione congiunta. Il governo di Kiev, la Commissione europea e la Banca mondiale hanno stimato che il costo attuale della ricostruzione e della ripresa dell'Ucraina ammonti a 349 miliardi d'euro. Il Rapid Damage and Needs Assessment presenta la prima valutazione completa degli impatti della guerra in 20 diversi settori dopo l'attacco russo, stabilisce le esigenze di finanziamento per una ripresa e una ricostruzione resilienti, inclusive e sostenibili e fornisce una tabella di marcia per la pianificazione, si legge in una nota dell'UE. Dopotutto, solo per la prima fase, una rapida ripresa, sono necessari 17 miliardi di dollari e l'Ucraina ha bisogno di 3,4 miliardi di dollari già quest'anno, ha affermato il primo ministro ucraino Denis Shmyhal. Hussein è parte di me, io sono parte di Hussein. Queste le parole del profeta dell'Islam, Muhammad, la pace sia con lui. E proprio sabato, il 17 settembre, si svolgerà un programma per l'Arba'in, 40° giorno del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, organizzato dall'associazione islamica Imam Mahdi. Ogni anno milioni di musulmani commemorano il sacrificio dell'Imam Hussein, nipote del profeta Karbala, durante il mese di Muharram. Questa commemorazione continua fino al 40° giorno dopo il loro martirio, il giorno di Arba'in e il 20° del mese islamico di Safar. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato le nuove sanzioni al Ministero dell'Intelligence e al suo ministro iraniano Esmail Khatib. Secondo l'agenzia iraniana Farsi News, il 9 settembre il Dipartimento del Tesoro americano ha dichiarato le sanzioni contro il Ministero dell'Intelligence e del suo ministro Esmail Khatib per la presunta responsabilità dell'attacco informatico contro gli Stati Uniti e i suoi alleati. Nella dichiarazione rilasciata dal Dipartimento USA si ripetono le false accuse lanciate da Washington contro Teheran per l'attacco cibernetico di qualche giorno fa all'Albania, che ospita i più pericolosi terroristi anti-iraniani. Il ministro dell'Ungheria ha considerato le sanzioni occidentali contro la Russia con il pretesto della guerra in Ucraina come un duro colpo per l'Europa. Non capiamo bene l'iniziativa europea per un tetto al prezzo di gas e le altre misure annunciate. L'Europa non è autosufficiente sul gas, non ha senso parlare di un tetto al prezzo, ha detto Gergely Gulyas, ministro ungherese. Per affrontare la crisi energetica, la strada da seguire è dire addio alle sanzioni alla Russia. In questo modo avremo subire la metà di tutto dei prezzi e dell'inflazione, ha proseguito Gulyas. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. OPEC e riduzione del petrolio. I paesi membri dell'OPEC Plus hanno approvato la proposta di ridurre 100.000 barili al giorno a partire da ottobre nella loro ultima riunione svoltasi lunedì. In precedenza girava voci secondo cui l'OPEC ed i suoi alleati come Russia e Kazakistan potrebbero decidere di tagliare la loro produzione in ottobre nel tentativo di aumentare i prezzi. La decisione può sembrare a prima vista trascurabile. Se si osserva però il quadro generale del mercato energetico e le dinamiche geostrategiche innescate dal conflitto in Ucraina, la delibera del cartello allargato dei produttori di petrolio contiene più di un motivo di interesse. L'elemento più significativo è la difficoltà crescente degli Stati Uniti nel controllare l'andamento del mercato del greggio, proprio quando le autosanzioni teoricamente dirette contro Mosca richiederebbero un'azione incisiva per contenere le quotazioni di gas e petrolio. Il segnale più immediato emerso dal vertice di lunedì nella sede dell'OPEC a Vienna è la preoccupazione per ora relativamente contenuta per l'evolversi della situazione globale. Il taglio della produzione di greggio è il primo da oltre un anno a questa parte e, come ha lasciato intendere il ministro dell'energia saudita Abdulaziz Bin Salman, l'attenzione dell'OPEC Plus si sta spostando dal problema della carenza di offerta a quello del rallentamento della domanda in conseguenza dei concretissimi allarmi della recessione in arrivo.
Le meraviglie dell'Iran. Una delle meraviglie dell'Iran è la regione di Ilam, situata nel sud-ovest dell'Iran. Il capoluogo è la città di Ilam e gli altri importanti centri abitati sono Abdonan, Eivan, Dar-e-Shahr, Dehloran e Mehran. I maggiori rilievi della regione sono i monti Kabirkuh e Dinarkuh. La presenza di numerosi reperti archeologici dell'epoca sassanide nelle regioni di Ilam e Lorestan dimostra che il possesso di questi territori abbia avuto un'importanza fondamentale nel periodo in questione. Si trovano numerosi siti archeologici in questa regione e in questo programma spiegheremo i laghi gemelli Siakov, Grotta dei Pipistrelli, Arco di Shirin e Farhad e il Castello di Shiach. I laghi gemelli Siakhov si trovano a 35 km a nord-est della città di Obdonan, nella regione dell'Ilam. Questi due laghi sono collegati tra loro da un canale naturale ampio 8 metri, lungo 70 e profondo 8. I laghi hanno un'acqua limpida e sono visibili fino ad una profondità di 3 metri. L'origine dei laghi negli avvallamenti della terra proviene dal sottosuolo e anche il fiume Siakhov, dopo essere entrato nel Canyon e nelle profondità del monte Kabir, a sud-est di Obdonan, termina in questi due laghi, dei quali il primo, con una differenza minima di livello, si trova sopra il secondo. Una delle più importanti peculiarità di questi laghi è la presenza di vari sali, dell'acqua solforea e di sorgenti calde di acqua dolce al loro interno, che hanno reso potabile la loro acqua ricca di sali minerali. Nei dintorni si trovano pianure, campi di fiori e montagne relativamente alte. In questa zona vivono animali come la iena, lo sciacallo, il cinghiale, il coniglio, il lupo, la volpe comune, il porcospino e uccelli come l'arione, cinerino ed eccetera. La grotta dei pipistrelli è situata a 3 km a sud-est della città di Dehloran, alle pendici del monte Siokhu, e domina la vallata e le sorgenti di acqua calda della città. Il corridoio principale della grotta è lungo 250 metri, largo 30 e alto 50. E per il fatto di essere popolata da una quantità notevole di pipistrelli dotati di coda e di ampi ali, è diventata famosa con questo nome. Essa fa parte delle grotte storiche dell'epoca troglodita, possiede molte stalattiti e stalagmiti e da ampi corridoi la cui profondità in alcune parti raggiunge i 400 metri. Il pavimento di questa grotta nel corso di migliaia di anni è stato ricoperto da una spessa massa di sterco dei pipistrelli che viene utilizzata dai contadini per concimare i terreni agricoli. Questa grotta, con più di 30.000 pipistrelli, è considerata tra le grotte rare dell'Asia occidentale. Gli ecoturisti si recano in questo luogo per osservare l'affascinante spettacolo dell'uscita in gruppo dei pipistrelli dalla grotta al tramonto. Un altro sito della zona è l'Arco di Shirin Farhad, è una costruzione storica dell'epoca sassanide che si trova nei pressi del passo Kush e del villaggio Chehelzar-i nel distretto di Zarneh, nella città di Ivan, della regione Ilam. Questa costruzione è composta da una volta a botte ed ha una pianta quadrata su una stanzetta seminterrata lunga 320 cm, larga 290 e alta 220 dal soffitto dell'arco. Nel livello inferiore della parete nord è stata posta un'apertura con una copertura senza circonferenza, piatta. L'entrata della costruzione è nella parte sud-est e anche essa ha una copertura piatta. I materiali impiegati sono costruiti da 175 pietre enormi levigate che, essiccate e senza malta, sono state poste in serie l'una sull'altra. L'interno è semplice e privo di qualsiasi tipo di decorazione. il cambiamento d'aspetto del tetto da mezzaluna a piatto in qualche modo è unico. La regione ospita pure il castello o la città storica di Shiach, è situata sulle colline tra due fiumi nello stretto di Valie alle pendici dei monti Tachte Piran a nord-ovest e Tachte Nile a nord-est. Nel distretto di Zarinabad della città di Dehloran, vicino al villaggio Badri. Questo castello, edificato con pietra e malta di cemento, appartiene all'epoca sassanide. Le pareti rimaste, ognuna di 1000 metri di lunghezza, misurano tra i 7 e i 10 metri di altezza e circa 2 metri di spessore. I resti delle stanze, che venivano utilizzate come alloggio per i comandanti e i governatori della regione, sono ancora evidenti. Per procurarsi l'acqua, gli abitanti avevano costruito un canale in pietra e in malta di cemento che portava l'acqua necessaria, grazie ad una pendenza naturale del terreno, all'interno del castello. Nella parte nord, che era anche l'ingresso, sulle colline adiacenti sono rimaste tracce delle torri di guardia. All'esterno del castello sono visibili anche resti di edifici sparsi. Amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Speriamo che questo programma sia stato di vostro gradimento. A risentirci alla prossima settimana per riprendere il nostro viaggio nella meravigliosa Ilam. Non mancate!
Thank you.